Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door, and you've seen me. I always leave with less than I had before, and you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-armed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-armed man, then you've seen me. Then you've seen me. Come and stand at every door, and you've seen me. I always leave with less than I had before, and you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me, I drive away. This place that is my home, I cannot stay. My only faith's in the broken bones and bruises I display. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? If you ever seen a one-legged man, then you seen me. Thank you.
E questo era Bruce Springsteen con The Wrestler, dalla colonna sonora del film Wrestler, dall'album Working on a Dream, dedicato a Obama. Allora, Arnaldo Casale al microfono, Francesco Franceschini, anche tecnico laureato in regia. Come dice la nostra.
Sai che collega. Ti tolgo la parola se continui con queste baggianate.
Allora, puntata straordinaria della Sinonda, puntata numero 282.
Ne hai fatti più di Marzullo, pensa.
Pensa. Che tra l'altro noi abbiamo anche ospitato prima di Marzullo Camilla Ferranti, che è stata ospite l'altra sera da
Marzullo. Prima, piglia e porta a casa.
Possiamo anche dire questo. E perché parliamo effettivamente oggi di cinema, quindi abbiamo citato la protagonista.
E il legame con Camilla Ferranti quale sarebbe?
Il cinema.
Ah, il cinema, scusa, mi era sfuggito un attimo. Non Marzullo, non lo so.
Comunque, puntata straordinaria di questa estate in cui, salvo problemi tecnici laureati, vanno in onda le puntate di Adesso in Onda il martedì.
Fare altro spiritoso che laureato sei pure te, quindi. Ci hai messo una quindicina d'anni in più rispetto alla media, però sei laureato.
Anche se.
Importante è arrivare, è importante arrivare.
No, 14 anni ci ho messo.
Soprattutto 15 è arrivato con umorismo.
Un grande umorismo.
Piedi, perché ci ha messo un po' a piedi.
In modo un po' francescano.
Esatto, un pochino, sì.
Allora, questa estate in cui vi ricordo che l'appuntamento regolare con Adesso in Onda è il martedì alle 11 e il venerdì alle 19 con le repliche Il Meglio di Adesso in Onda 2005-2010. Poi c'è ovviamente lo speciale serale la domenica alle 21.40.
Io farei un no Casali Day, però, sì. Non so se sei d'accordo. Sì, sì.
Non è oggi il Casali Day piuttosto?
Appunto.
Perché stasera poi andremo in onda alle 18.30.
Dai. 18.20, 18.22 insomma.
18.22
e poi 19.05.
E alle 18.22 tra l'altro ci sarà anche l'ospite che non rivelo, ma che oggi con noi. Ci sarà anche lui nella puntata che andrà in onda questa sera 18.22.
Di cui abbiamo sentito la voce testè.
Ma ancora non riveliamo chi è. E che sarà presente anche nella puntata di questa sera delle 18.22, che risale niente proprio di meno che al 11 gennaio 2007.
Capirai.
Che era una delle prime.
Non eri ancora laureato?
Non ero ancora. Adesso
no, diciamolo.
Ma perché sono giovane. Allora, il nostro ospite, appunto, era a una delle sue prime apparizioni ad Adesso in Onda, e l'altro ospite, che era Riccardo Eonelli, era la sua prima, il suo debutto ufficiale in questo programma. E poi successivamente alle 19.
Io l'ho sentito ieri il programma quando me l'hai fatto mandare e dicevi: con noi abbiamo un nuovo ospite, Riccardo Eonelli, che debutta questa settimana al Teatro di Amelia, cioè roba di 3 anni fa, voglio dire.
Esatto, infatti era 11 gennaio 2007.
Tre e mezzo.
Esatto. Beh, 3 e mezzo. Oggi parliamo di cinema. Questa puntata straordinaria, che ricordiamo, fa parte delle 5 puntate che abbiamo promesso.
Hai finito i bonus, già ne fatte 5?
No, ne abbiamo fatte 3.
Questa è la terza.
C'è stata una puntata inedita registrata al Museo Diocesano come speciale serale. Poi, appunto, l'altro ieri siamo stati qui con Riccardo Eonelli. Quindi, stasera.
E Alessandro Cavalieri.
E Alessandro Cavalieri. Quindi, riascolteremo la prima, l'alfa e l'omega delle ospitate di Riccardo Eonelli. Con due musicisti.
Speriamo che non sia l'omega, speriamo che torni
di nuovo. In entrambi
i casi
accompagnato da due musicisti.
Vero.
Dalla seconda,
primo caso di
Eldar. No, nel primo caso c'era un personaggio che è qui con noi oggi, che ancora non riveliamo. Che ancora non riveliamo.
Ma che è venuto a fare, lui si chiederà a questo punto.
Tutto questo mi sa un po' di feticismo.
Un pochetto, sì. Lui è leggermente autoreferenziale, ma poco,
appena. Comunque, terza puntata, quindi, in diretta in questa estate 2010. 2010, come si dice?
10.
Per parlare di cinema. Di cinema con, appunto, adesso riveliamo l'identità del nostro ospite, che comunque era un
e
po'
abbiamo
che,
terminato la
che
puntata,
era un po' che non veniva comunque da noi, era un
da questo inverno.
Mi sa che l'ultima volta è venuto per il Film Festival Popolo delle Regioni, casualmente, perché? Perché lui è il direttore artistico del Film Festival Popolo delle Regioni, uno dei due direttori artistici del Festival Popolo delle Regioni, nonché presidente dell'associazione Cielo e Terra.
Poi di Sioi,
Matteo Ceccarelli.
Oh, eccolo qua. C'è Matteo.
Buongiorno a tutti quanti.
Ecco. E appunto, con lui parliamo di cinema, ovviamente, perché oggi è finalmente venuto il momento di darvi i risultati del Blue Cinema 2009.
Ti annuncio che hai meno tempo del solito, perché sei arrivato stranamente in ritardo e
abbiamo
meno di mezz'ora.
Va bene, cercheremo di rientrarci. Allora, oggi vediamo l'episodio di Blue Cinema con, diciamo, 6 mesi di ritardo, ma con 5 di anticipo, perché l'anno scorso l'abbiamo dato a dicembre, quindi insomma ci siamo un po' velocizzati. Ma quest'anno non è stato facile, perché c'è stata la giuria non è stata molto unanime quest'anno.
Ah, pensavo ci fosse stata una grande moria delle vacche, stavo per dire. No, invece no.
E quindi partiamo, io direi, proprio elencandovi proprio i 20 giurati che abbiamo avuto quest'anno.
Mo fai l'elenco?
20, oddio. E di ognuno facciamo il profilo. Allora, partiamo dal presidente virtuale della giuria.
Matteo, hai impegni per stasera? No, perché tanto stai qui, no, non è che c'hai particolari impegni. No, va bene, ok.
Allora, presidente quest'anno Alessandro Dalatri, nostro amico, insomma, scusa, ho dato una botta.
Gli ha rotto il menisco, praticamente.
Alessandro Dalatri, regista, che tra l'altro quest'anno è uscito con il suo nuovo film Sul mare, che è stato presentato.
Che a te non ti è piaciuto, se ricordo bene. Proprio non...
Ti abbiamo dedicato solo 4
è puntate. Venuto in radio, sembrava avesse visto la Madonna in casa sua, praticamente.
Che succede spesso con Arnaldo
perché mi faccio entusiasmare,
sì,
quando
sì,
una cosa
sì.
mi entusiasma,
era,
mi entusiasma.
Era, sì.
Quindi Alessandro Dalatri, Giordano Torreggiani, attore Ternano, che tra l'altro
è mio ex allievo,
è tuo ex allievo, anche
caspita,
è anche allievo di Marzio Baldi.
Beh,
tra l'altro,
certo, però prima di me.
E Gastone Muschini, che tra l'altro è comparso recentemente in una delle puntate della celebre Fiction Boris,
leggendaria.
Leggendaria Boris. Poi c'è Marta Bonucci, studentessa, perché è una giuria in cui abbiamo messo insieme tecnici, laureati, studenti, cinefili, eccetera. Eleonora Bonoli, giornalista del giornale dell'Umbria, Francesco Franceschini, responsabile
tecnico
della programmazione
è qui.
Di Radio Tienea, nonché
è qui
scrittore.
Una ola.
A questo punto abbiamo detto scrittore.
E quindi? Laureato.
No, scrittore. Gli diciamo il motivo per cui abbiamo fatto la puntata.
Ah, scrittore, e domani sera, cioè, sabato 31 luglio alle 21 a Carsule, abbiamo questo spettacolo con il qui presente Arnaldo Casali, e che devo fare, Matteo, che non è colpa mia, con Riccardo Leonelli e con Alessandro Cavalieri e la sua band.
Il Giulia di Assisi, ospite notturno dei narratori.
Questa non c'hai dormito di notte, perché lo so, no? Mentre asciugava l'acqua,
purtroppo
lui
non potrò
ha pensato
esserci,
a questo.
Ma non questo come...
Mannaggia,
come
mi
cosa,
dispiace.
Alessandro Minestrini.
Ci sarebbe stato se non ci fossi stato tu, io so, me l'ha detto prima, se non ci fosse stato Arnaldo sarei anche venuto.
Allora, Alessandro Minestrini, appunto l'altro direttore artistico del Festival Popoli e Regioni, il testè citato Matteo Ceccarelli, Riccardo Leonelli, attore, che tra l'altro anche qui facciamo un po' di promozione, l'8 agosto alle Cavi di Scoppieto, presenterà uno spettacolo tratto...
Scoppieto?
Sì, al Festival di... proprio di che c'è lì, oddio, il paese Baschi, il Festival di
Baschi, vicino al Rieti,
appunto, che fanno tutti gli anni questi spettacoli
meravigliosi. Io ho fatto un concerto là e 2 anni fa feci uno spettacolo bellissimo, Flavio Bucci sulla Divina Commedia, proprio in questa cava recuperata.
Bello. L'8 agosto, quindi sì, ci siamo, insomma.
L'8 agosto, io non ci sono purtroppo, ma tratto da, se non sbaglio, tu forse Matteo lo conosci, il libro, io provo a citarlo sperando di non sbagliare, 100 modi di ammazzare la moglie, dovrebbe essere.
Quello
il
Amurri.
Di Amurri, esatto.
L'ho letto da ragazzo, diciamo, facevo quindi, il ginnasio.
Tratto da questo testo, quindi molto divertente, insieme a Elena Cascelli. Poi abbiamo... Emanuele Cordeschi, musicista, componente
noto,
degli Elda,
noto,
nonché in questo caso autore della colonna sonora del film fatto dagli studenti dell'università di Terni, che ha chiuso
diciamo anche
l'università di Terni,
ha chiuso perché Scienze della Formazione ha detto basta,
basta, no, siccome era l'ultima cosa
perché
rimasta,
ha chiuso dopo la colonna sonora di per altri motivi.
Però Giuseppe ha detto, siccome era rimasto qualcosa di cinematografico a Terni, hanno detto subito
tagliamo i rami secchi.
Io e Matteo comincio a preoccupare perché siamo rimasti l'ultima cosa,
sì,
con Cielo in Terra, siamo rimasti l'ultima a fare cinema,
degli studi,
la riserva indiana
all'inizio, il centro multimediale, adesso chiude anche l'università, diciamo sia una bella riserva indiana.
La riserva indiana, un pochetto, sì.
Raffaele Vassallo, giovanissimo attore, ha 20 anni, ma già con grande esperienza, ha fatto molte fiction e anche molti film, tra cui Fortapache di Marco
bello.
Risi.
Oh, Fortapache l'ho visto, è bello.
E ha fatto anche, è uno dei protagonisti proprio di Sul mare di Alessandro Dalatri, nel ruolo di Tonino Capadiciuccio. Alessandro Gentiletti, spettatore. Lui è conosciuto in città come uno degli esponenti del forum del testamento biologico, lì, di questi che fanno, Ma in realtà è un grande appassionato di cinema, va al cinema molto spesso, quindi l'abbiamo inserito in giuria anche lui come proprio rappresentante degli spettatori, proprio di quelli che al cinema non ci vanno solo a Natale e a Pasqua, ma ci vanno
che
ma,
fanno
almeno
danni,
una volta a settimana.
Che fanno più danni che altro quelli, eh?
Quelli che vanno a Natale e a Pasqua. Sì. Danny Di Diomede, studente di cinema appunto della FU Università e nonché regista di questo cortometraggio che si chiama Morte e Amore. Poi abbiamo Roberta Falasca, giornalista del Corriere dell'Umbria, Alessandro Scarcella, attore siciliano, Leonardo Valenti, sceneggiatore ternano, ma appunto sceneggiatore di fiction come Distretto di Polizia, Il Mostro di Firenze e le due serie di Romanzo Criminale.
Io penso che non ce la farai oggi a dire tutto.
Giacomo Moschetti, regista anche lui di vari cortometraggi. Daniele Aureli, attore, anche lui uscito dalla scuola di Gassone Muschini e Marzio Baldi. Michele Annesanti, redattore di Adesso. Elena Rascelli, citata prima appunto,
ma non c'è il critico cinematografico di TNA?
Mi sa che ci ha snobbato anche quest'anno.
Anche quest'anno ci ha dato la sola?
Francesco Patrizi.
Buon Patrizi.
Patrizi è da sempre solito, dal punto di vista cinematografico, perché anche lui, insomma,
va bene.
Ha una vita difficile.
Cercherò di convincerlo a portarcelo l'anno prossimo. Dai.
Allora, la prima canzone che abbiamo ascoltato era, come tradizione, uno dei brani candidati come miglior colonna sonora, quindi era Bruce Springsteen, The Wrestler. Gli altri due li ascolteremo nel corso della puntata. Allora, io darei subito la prima, il primo vincitore, e farei leggere le nomination a Matteo.
Cioè l'hai fatto migliore... venire per far leggere le nomination? Sì, che è una valletta,
se
mamma,
riesco a capire. Ecco.
Miglior film europeo
tra Sherlock Holmes,
Inghilterra.
Guy Ritchie con Robert Downey Jr.
Sì.
Gli abbracci spezzati, Spagna, di Almodovar. Sì. Catin di Baida, Silent
Polonia.
Wedding, che conosciamo bene perché è il film vincitore del festival della scorsa edizione, regista Orazio Malaele, e Antichrist di Lars von Trier,
che rappresenta la Danimarca.
Il prossimo film, diciamo,
che non ho visto.
Una produzione
che non ho visto.
Sì, beh, dice abbastanza grossa. Sì, quindi lui che fece Dogma sta facendo il film sempre più colossal, sempre meno Dogma.
Con attori, cast stellare, sta presentando questa produzione molto costosa.
Ok.
Quindi Inghilterra, Spagna, Polonia, Romania e Danimarca, questa categoria in cui tra l'altro vince sempre la Germania, quest'anno non è candidata per fortuna, perché basta, ha vinto 4 volte negli ultimi 6 anni la Germania, che è un paese che a livello cinematografico
soprattutto lavora sulle idee. La cosa interessante è questa: non si lavora sulla sceneggiatura compiuta come accade qui in Italia con i produttori, ma si lavora sull'idea, quindi si propone un soggetto, da lì si inizia a sovvenzionare quell'idea e quel soggetto
se l'idea è buona.
Credo che insomma sia potremmo prendere esempio
una
cosa che accadeva quando facevamo il film sul neorealismo, dove si stava una scaletta e da quella scaletta, da quell'idea, poi si facevano,
quando insegnavamo cinema un po' a tutto il mondo.
Sì, è vero.
Ho visto, guardando i risultati nostri di Blue Cinema, che su negli ultimi 6 anni ha vinto 4 volte la Germania, ma 2 volte con film sul comunismo, cioè Goodbye Lenin Le vite degli altri, e 2 volte sul nazismo, cioè La caduta e Mein Führer. Quindi sono due temi ancora molto caldi comunque in Germania.
Credo proprio di sì, insomma. È anche inevitabile, no? Credo, insomma, il Novecento ha segnato l'Europa in modo... insomma, non solo drammatico, ma in modo deciso, insomma. Quindi
secondo te, Matteo, a noi ci mancano in Italia, ci mancano un po' i temi in questo momento?
Ma no, i temi ce l'avremo, voglia avere temi, cioè dalla stessa crisi che viviamo oggi al presente. E comunque pensiamo anche noi che insomma c'è stato no, il fascismo, c'è stata la resistenza, poi c'è stato un nuovo cambiamento, c'è stata la Repubblica, quello che accade oggi. Forse l'unico che riesce ancora a raccontare un po' il presente è Nanni Moretti, no? Vuoi o non vuoi, insomma, fa film.
Uscirà con Abemus Papam.
Sì, appunto, quindi cosa secondo me poco. Molto intelligente, insomma, come scelta tematica, insomma, soprattutto in questo cambiamento, no? Da Giovanni Tedesimo a Ratzinger, quindi penso che sia una cosa interessante.
Allora, il miglior film europeo è il vincitore, con grande soddisfazione, devo dire, credo che Matteo condivida il giudizio, è Silent Wedding di Orazio Malaele.
Meno male non ha vinto Almodovar, se non altro perché la Spagna, che ha vinto i mondiali, non ne potevamo più.
Poi ha vinto 2 volte, ecco, anche Almodovar. La Spagna ha vinto 2 volte, tutte e 2 volte con Almodovar nel 2000, con tutti, tutto su mia madre, nel 2002 compare con lei.
Allora,
questo è un film che riproporremo, questa è una cosa che dico anche a Arnaldo in anteprima. Credo che a breve, entro settembre, faremo uno aspettando il Festival Popolo e Regioni in biblioteca o dove ci ospiteranno, visto i grandi tagli di quest'anno e visto che il cinema non si potrà forse prendere, e quindi riproporremo i i tre film vincitori. Bene. Quindi questa è la notizia.
Ci saremo.
Questo è un film veramente molto. Una bella notizia questa che ci dà Matteo, perché è un film bellissimo che è piaciuto moltissimo anche alla giuria del Festival Popolo e Regioni. E a quei pochi appunto che sono riusciti a vederlo, l'hanno votato comunque anche della nostra giuria, si è riuscito a vincere anche un nostro premio. Un film che racconta un matrimonio muto, no? Nunta Muta è il titolo originale, Il matrimonio silenzioso. È un film anche molto divertente, drammatico, ma è un po'
un'azione teatrale molto bello, parte da uno spunto vero e poi lo racconta come sa fare un artista, un poeta, un disegnatore, insomma. Il regista in realtà è attore, il primo suo film, il primo suo lungometraggio, adesso sta girando il secondo.
Un attore famosissimo tra l'altro in Romania.
Sì, in Romania, è un come comico. Fosse l'Albertazzi anche nostro, insomma, ecco, c'ha una valenza notevole. Io sei stato anche tu quando ho fatto lo spettacolo a Roma al Campo dei Fiori? No, ha fatto questo spettacolo a Roma, nella comunità rumena di Roma ha risposto in massa, un teatrino piccolo di circa 150 posti e fuori c'erano 1000 persone per attendere di vedere Orazio Malael.
E io un po' così, un po' con cattiveria forse, però in realtà lo penso sinceramente, che ho trovato Silent Wedding un po' la versione, la bella copia, cioè la versione bella della vita è bella, cioè nel senso che c'ha un po' lo stile della vita è bella, sì, ma registicamente è fatto molto meglio, e anche il fatto che comunque è una storia vera, sì, aggiunge anche valore.
Assolutamente.
Molto molto, e anche ho trovato delle brutte copie di Silent Wedding, anche film che hanno avuto più successo come Il concerto, che mi sembra più o meno stiamo lì come tipo di storia, ma secondo me è fatto molto peggio rispetto a Silent Wedding.
Sono due linguaggi diversi, insomma. Diciamo che dire che è un brutto film Il concerto non si può dire, insomma, comunque è pensato, è
no, io forse ecco l'ho trovato un po' originale avendo già visto Silent Wedding.
Sì, certo, come magari come tipo di scrittura e come originalità della storia c'è molti, diciamo, pregressi, ci sono molti pregressi.
Oh, io starei a sentirvi fino a domani, ma abbiamo pochi minuti.
È già domani.
Passiamo alla seconda categoria allora, che è il miglior film italiano. No? Tra l'altro quest'anno in Italia non c'era il miglior film europeo. Io secondo me, non so, ecco, chiedo subito un giudizio a Matteo al volo sul cinema italiano del 2009. A me non sembra che abbiamo avuto questi grandissimi film.
Guarda, non abbiamo avuto grandissimi film, però si sta un po' rispolverando qualche bel regista, insomma, stanno venendo fuori cose. Certo, dopo la stagione di Sorrentino e di Garrone è un po' difficile ripetersi subito, insomma, sono stati due film che ancora segnano un po' la storia del cinema italiano. Però devo dire che quello che ha vinto, che vedo qui, non è male, è stato un film intelligente, scritto molto bene, recitato benissimo.
Ah, io dico i nomination e tu dici il vincitore. Sì. Allora, i cinque candidati come miglior film italiano 2009 sono 10 Inverni, il regista io adesso non me lo ricordo, tu te lo ricordi? No, però non
siamo in tre a non ricordarcelo.
È un debuttante comunque,
sì,
no?
Sì, sì, prima.
Con Isabella Aragonese, bravissima secondo me.
Quello te lo ricordi, però.
Sì. Quello se lo ricorda è che gli piace, cioè il poster attaccato, sì, su.
Vincere di Marco Bellocchio con Filippo Timi e Giovanna Mezzogiorno, Baria, il Colossal di Giuseppe Tornatore dedicato a Bagheri,
stracciato da Francesco Patrizi in questa sera, massacrato letteralmente.
Come Dio comanda di Gabriele Salvatores.
Il regista di 10 Inverni si chiama Valerio Mieli.
Grazie,
eccolo,
che ce l'hai detto. Come Dio comanda è Il grande sogno di Michele Placido con Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca, e il vincitore
credo che giustamente il vincitore sia 10 Inverni.
10 Inverni, non sì, ci ricordavamo, sì, il regista, però,
però sì, sì, sì.
Una struttura abbastanza particolare, appunto, sì. 10 Inverni, come dice il titolo, no? Racconta
10 anni praticamente,
sì,
di una storia d'amore.
Ha lavorato da un punto di vista di sceneggiatura, finalmente. È un film particolare perché nasce da questi racconti del regista stesso, poi grazie all'aiuto, insomma, di produttori e di sceneggiatori è riuscito a creare un discorso cinematografico, e devo dire che, insomma, c'è anche questa letterarietà dietro questo film, sì, no? Che è quello che dà un po' in più la marcia.
Ma i racconti erano separati? O
racconti,
erano...
Sì, non erano legati l'uno all'altro. Sì,
quindi
è
ha
stato
fatto
dopo, diciamo, è stato un restyling del suo lavoro letterario.
Quindi ha fatto un po' l'operazione che aveva fatto Ligabue con Radio Freccia.
Sì, cioè, però lasciamo stare queste
facciamo questi paragoni rocchettari, per favore.
A suo tempo, vabbè.
A suo tempo.
Passiamo alla terza categoria.
È un adolescente, si innamora delle cose. Sì.
Migliori effetti speciali. Migliori effetti, che un po' noi ci mettiamo dentro tutta l'estetica del film, quindi tutte le componenti, come dire, aggiuntive, no? Perché poi alla fine un film si fa anche volendo, senza una scenografia, senza effetti speciali, senza trucco, senza costumi, senza una fotografia particolarmente lavorata.
Pensiamo a Dogville.
Però volendo, se ci mettiamo tutti questi elementi, arricchiscono il film, quindi tutti questi elementi assunti nella parola effetti, e i cinque candidati sono...
Angeli e Demoni, Antichrist, Sherlock Holmes, Canto di Natale e Parnassus.
Cinque film che...
Canto di Natale non l'ho visto, quindi non vi posso dire.
Beh, Canto di Natale non l'hai visto. Tra i cinque candidati è l'unico in 3D. Questa è stata un po' la stagione del 3D, no? Quella in cui è
non sopporto il 3D, che vi posso fare? Più
a me il 3D non piace. Ecco, tu che ne pensi, Matteo, del 3D?
Ma a parte la scomodità dell'occhiale sopra l'altro occhiale, che insomma per tutti quelli che hanno gli occhiali sì, possono ben capirmi. No, dipende. Io credo che è molto relativa questa cosa del 3D. Cioè è una tecnica, se c'è una buona storia dietro raccontata, penso che vale la pena anche vedere un film in 3D. Non mi esalta, diciamo, da un punto di vista cinematografico e tecnico, cioè non mi esalta vedere qualcuno che mi arriva addosso, insomma, soprattutto
se è un avatar.
Sì, soprattutto se è un avatar arrabbiato e con la lancia. Però diciamo che può essere un linguaggio che man mano nel tempo, certo, la cosa adesso, la deriva secondo me è la televisione in 3D. Quella è veramente una deriva, cioè sì, vedere una pubblicità in 3D, capisco
detersivo che ti si arriva direttamente in bocca,
non c'è proprio, non c'è connessione, cioè non con niente, col gusto, questo sensi, no? È una cosa, penso,
tra poco te la faranno anche assaggiare, sì, la carne in lattina magari.
Invece no, dico, come soluzione tecnica credo che sia una cosa interessante.
E ha vinto? Insomma.
Io ho visto 3-4 film in 3D, ma l'unico
chi
finora,
se ne frega, chi
no, voglio
chi
dire questa cosa, perché secondo me invece Canto di Natale, che è l'unico presente qui nella cinquina, è anche l'unico in cui il 3D era veramente sfruttato bene,
visto,
ti veramente proiettava in un mondo, mentre secondo me lo stesso Avatar poteva benissimo fare a meno del 3D.
Ma poteva fare a meno benissimo di girarlo anche, secondo me, tra l'altro. Non
comunque il vincitore dei migliori effetti è Parnassus.
Ah, Parnassus. Con il compianto Heath Ledger.
Non solo, perché poi come sempre si è pagato più, solo di Ledger, invece alla fine è un film
corale.
A me è piaciuto molto.
Un ottimo film.
Insomma. A me è piaciuto anche Sherlock Holmes, perché io sono un vecchio bambino.
E devo dire anche a me. Io sono andato a vederlo con un'intenzione un po'
critica.
Così, insomma, no, critica, proprio di leggera. Nel senso, vado a vedere un film di Guy Ritchie, ultimamente non mi ha soddisfatto tanto, a parte il suo primo Lock and Stock, che magari come non discorso narrativo era interessante. Invece Sherlock Holmes
è carino,
poi con Robert Downey Jr.
è bravissimo,
attore bravissimo, insomma. Quindi insomma, come non ricordarlo su Guida per riconoscere i tuoi santi, insomma.
Sì, ma anche su Chaplin, su, no, la biografia di Chaplin.
Assolutamente, insomma.
Quindi da un sacco di botte oggi. Quindi anche un po'
sembri
la prima vittoria al Blue Cinema di Terry Gilliam, che è uno dei grandi maestri del cinema europeo e mondiale. Per un film che era tutto fatto di effetti speciali, ecco, penso che quel film senza effetti speciali non esisteva, insomma, perché era tutto un mondo, un immaginario, insomma, la fantasia al potere, davvero.
La fantasia al potere.
Ascoltiamo, okay, adesso torniamo alla categoria miglior colonna sonora. Abbiamo ascoltato prima Bruce Springsteen con The Wrestler. Ascoltiamo adesso il secondo candidato per la miglior colonna sonora, che è proprio, abbiamo parlato della vittoria dei 10 inverni, e torniamo a 10 inverni, la colonna sonora, in questo caso con una grande furbata, secondo me. Matteo, che è anche musicista, potrà commentare questo. L'hanno spacciata per Vinicio Capossela, in realtà la colonna sonora originale l'ha scritta un altro.
Sì,
Capossela
sì,
ci ha piazzato due canzoni vecchie, insomma, già fatte.
Sarà contento l'altro, eh? Sarà contento,
sì, sarà contentissimo.
Tanto, proprio, entusiasta.
E
Marco, sappiamo chi è poi, chi è l'altro? Non lo sappiamo.
Non lo so,
ci ricordiamo il regista.
Non lo pagherà neanche la CIA.
E il tema del film è appunto questa canzone.
Che si intitola Ucciderò Vinicio Capossela.
No, il tema del film è di Vinicio Capossela,
Parla piano, è partita.
Che è tratta dall'album
Tu
da
se,
solo.
Se non parli più è ancora meglio.
Parla piano e poi non dire quel che hai detto già. Le bugie non invecchiano. Sulle tue labbra aiutano. Tanto poi un'altra solitudine specchiata, scordiamoci di attendere il volto per rimpiangere. Parla ancora e poi dimmi quel che non mi dirai, versami il veleno di quel che hai fatto prima. Su di noi il tempo ha già giocato, ha già scherzato, ora non rimane che provar la verità. Che ti dà nascondere negli angoli, dire e non dire, il gusto di tradire una stagione. Pago il pegno di ammalarmi di te, raccontandoti di me.
Capossela, prendo in mano la situazione io, perché sennò Arnaldo sentirebbe tutto l'LP. Allora andiamo avanti.
Andiamo avanti con la migliore storia. Lasciamo in sottofondo, magari.
Lasciamo in sottofondo, assolutamente.
Ripetiamo, Pagliapiano, il tema di Dieci Inverni. Miglior storia, cioè soggetto e
no,
sceneggiatura.
Dobbiamo finire, miglior colonna sonora.
Beh, alla fine lo diciamo. Ah, alla fine sentiamo, sentiremo la canzone, okay, che ha vinto.
Migliore conto del tempo.
Allora, io dico la nomination, Matteo. Il vincitore,
vabbè, io applaudo. Vabbè, dai.
Le voci allora, interiori.
Le voci interiori di Christoph Zanussi.
Silent Wedding.
Ah, tu dici nomination di vincitore?
Ah, sì, va bene. Frost va bene. Nixon, L'uomo che fissa le capre e Millionaire.
E il vincitore è Silent Wedding.
Ancora?
Mia seconda sorpresa, perché io non l'ho votato poi in questa sezione, perché io ho votato Millionaire. Ah, perché è stata una storia, insomma, interessante da vedere.
Sì,
insomma,
sì, anche non era male nemmeno Frost Nixon, secondo me.
No, un bel film.
Sì. Mi è piaciuto anche a me. La voce interiore, l'unica nomination per questo film di Christoph Zanussi, tra cui i protagonisti c'è Riccardo Lanelli.
L'ha data lui, quindi.
C'è una sola preferenza?
La cosa sospetta. O lui o Riccardo.
Comunque, però, che sta vincendo nel sito di Cielo e Terra.
E questo mi preoccupa, perché significa che Arnaldo ogni giorno che entra, clicca,
no, 20 voti, sono 19 di Arnaldo.
Certo. Non si può votare due volte, no?
Ah, ma lui sotto falso nome.
Ti mette il coso, ti mette il virus.
Ma tu cambi computer, vai dagli amici.
Comunque, se volete votare il film dell'anno scorso, del Festival Popolo delle Regioni, potete andare su www.cieloeterra.info e votare, sono ancora aperte le votazioni.
Bene, andiamo alla prossima.
Andiamo alla prossima. Io voglio intanto ricordare anche che domenica prossima, no, visto che oggi stiamo parlando di Buccino un po' velocemente, come dire, no? Facciamo una puntata un po' così. Invece, la puntata più maestosa e più lunga e anche più ricca di ospiti, ci avevamo Michele Placido, Giorgio Pasotti, Stefano Sandarelli, Eleonora Giorgi, Chiara Conti, eccetera.
Andrà in onda.
E quella del Blu Cinema 2006 andrà in onda domenica prossima alle 21.40, quindi...
45.
21.45 avremo appunto ricchi ospiti, tra cui in studio Lucio Mattioli e lo snob Francesco Patrizi, e in intervista invece abbiamo appunto, ripeto, tutti questi ospiti, quindi 21.40 Blu Cinema domenica sera.
C'era
per adesso special.
C'era anche Patrizi.
Adesso special.
Ma c'era Emanuele, no?
Domenica scorsa, no, c'eri tu.
C'ero io.
Domenica prossima 21.40 Blu Cinema, okay, su Radio TNA. Passiamo a
mi tocca mettere la 21.40, mica, tanto non se lo ricorda che è 20,
allora. Passiamo alle categorie calde. Miglior attrice, allora io dico nomination e Matteo dirà la vincitrice. Nomination sono Freida Pinto per Il Milionario, Agata Buzek per Le voci interiori, seconda nomination.
L'ha italianizzato, non so per quale
tre
motivo.
Tre voti poi. Come
il milionario, l'ha italianizzato, non so per quale motivo.
Perché non sopporto i titoli in inglese.
Va bene.
Abbiamo una lingua, usiamola.
Usiamola.
Isabella Aragonese per 10 inverni, tra l'altro vincitrice due anni fa con Tutta la vita davanti. Jasmine
puoi
Trinca.
Evitare di fare tutti questi incisi così
no,
facciamo
perché prima. Dopo se tu mi fai gli incisi sui miei incisi ci perdiamo il doppio del tempo.
Se è colpa mia, capito?
Certo. Charlotte Gainsbourg per Antichrist.
La vincitrice è Freida Pinto.
Oh, il milionario. Il milionario.
Sì. Ed è stato
penso due motivi fondamentali. Uno perché è stata molto brava.
E uno perché film. È molto bella.
L'altro perché è quello più palese. Credo che...
Sava Sandì.
Insomma, sì, sono stato anch'io colto in fragrante in famiglia. ragazza, quando la guardavo e la adoravo. Insomma.
Comunque è stata una lotta all'ultimo sangue.
Cosa
con
stai guardando?
Ragazza,
ma no, l'estetica del film, certo, il paesaggio, sì, balle. Sì, cavolo.
Allora, miglior attore, Robert Downey Jr. per Sherlock Holmes, appunto la, che torna a essere nominato dai tempi di Chaplin, era il 94 quando fu candidato con Chaplin, Elio Germano come Dio comanda, Jim Carrey, Canto di Natale, George Clooney, Tra le nuvole, Evan McGregor, L'uomo che fissa le capre, qui abbiamo un vincitore.
E qui è incerta la cosa.
Qui c'era Elio Germano che aveva vinto con mio fratello e figlio unico, Jim Carrey che ha fatto tutte le parti in Canto di Natale, quindi è stata una prova d'attore, bisogna dire, molto importante.
E quest'anno ha vinto?
E vince Elio Germano.
Oh,
anche se Robert Downey Jr. io insomma l'avrei
l'italiano.
Fatto, l'avrei dato una
io ho qui un commento, a Matteo glielo chiedo proprio perché ecco, è la seconda vittoria di Elio Germano che entra nell'Olimpo di Blue Cinema insieme a Sergio Castellitto e Kim Rossi Stewart, che sono i due attori che hanno vinto due volte come miglior attore.
Beh, diciamo che Elio Germano, su Mio fratello e figlio unico, pienamente d'accordo, insomma, il film indovinato di Lughetti, insomma, raccontato bene, una bella storia, vincente, ti tiene attaccato un po' allo schermo, no? Insomma, anche Scamarcio, bravissimo in quel film, insomma.
Strano a dirsi.
Strano a dirsi, bravissimo, insomma, non so,
in parte,
un superlativo,
diciamo,
in parte,
diciamo in parte.
Sì. Beh, devo dire che fra questa nomination Robert Downey Jr. per mia proprio insomma ispirazione anche piacere, no, vederlo recitare, l'avrei fatto vincere.
Io
però
ho visto anche
che...
Matteo, ho visto anche con lui Il solista.
Il solista.
Che
vabbè,
il film non è eccezionale,
no, no,
però lui è veramente
è
bravo.
È sempre
lui
molto
è forte,
bravo.
Forte,
sì,
forte.
Sì, 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 sì.
Miglior regia, e quindi siamo ormai agli sgoccioli e agli sgoccioli principali. Miglior regia abbiamo Catherine Bigelow per The Hurt Locker,
ha vinto l'Oscar.
Vincitrice dell'Oscar, Danny Boyle per Il milionario, e Danny Boyle ha vinto Blue Cinema come miglior regia nel 1997 per Trainspotting.
È un computer vivente lui.
Giuseppe Tornatore per Baria. Anche lui, insomma, lo ricordiamo anche qui con L'uomo delle stelle, insomma, è,
abbiamo poco minuto.
Terry Gilliam per Parnassus, Gabriele Salvatores come Dio comanda, che è stato il primo italiano a vincere per la migliore regia nel 2003 con Io non ho paura.
E devo dire che giustamente vince Catherine Bigelow con The Hurt Locker,
quindi confermiamo l'Oscar.
Da un
saranno
punto
contenti.
Di vista di registico devo dire che insomma il film è veramente
merita.
E qui è stato importante l'apporto direi del presidente della giuria, dell'Atri, che ha puntato con grande decisione su Bigelow.
Bene.
Poi lo possiamo, l'abbiamo ascoltato poi quando l'abbiamo intervistato, l'abbiamo fatto votare in diretta. Allora, miglior film. E miglior film è qui, io dico subito, qui una considerazione la voglio fare, perché dal 1991, questa è la 19ª edizione di Blue Cinema, ed era dalla prima edizione che non succedeva che in cinquina ci fossero 5 film americani e neanche un italiano. E questo è significativo, Matteo?
Assolutamente.
Dopo
dal 91?
Dal 91.
Avevamo 4 anni, quanti c'erano?
Io 16.
Te li ricordi quei 5 film del 91?
Sì, erano.
Non glieli far dire.
No, adesso
l'ho
li
fatta
dico.
Apposta per Francesco.
Pretty Woman, Ghost, Senti chi parla 2, Weekend con il morto.
Madonna, devo che dire titoli. Che siamo migliorati.
E la Sirenetta.
Insomma, leggendo io The Millionaire, The Hurt Locker, Bastardi senza gloria, Canto di Natale, Gran Torino, devo dire che
beh, insomma, rispetto al 91
hai fatto grandi
un po' di passi avanti, vero?
Allora, Gran Torino di Clint Eastwood, Canto di Natale di Robert Zemeckis, Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, The Hurt Locker di Catherine Bigelow.
Io ho il sospetto che abbia vinto
Chi?
Posso dirlo?
Proviamo, dai.
Io ho il sospetto che abbia vinto Quentin.
Un sospetto giusto,
ha vinto
proprio lui.
Prima vittoria
e addirittura
Tarantino.
Azzardo una cosa, il miglior film di Quentin Tarantino. Adesso così Francesco Patrizzi, se sentirà questa cosa,
sverrà,
magari
in diretta
si
sviene,
arrabbierà. Sì.
E se telefonano,
e spero che replicherà, anzi, a questa cosa, il miglior film di Tarantino,
addirittura più di Pulp Fiction.
Ma io credo di sì, cioè la struttura del film perfetto, cioè narrativamente
impeccabile.
Okay. Attori meravigliosi, e, insomma,
da vedere in lingua originale.
Da vedere in lingua originale.
Non sono un critico, sì, però sì. Mi è piaciuto molto, sono d'accordo con Matteo.
E come persona non grata di Zanussi, è girato in quattro lingue.
Sì.
E quindi per questo va visto in lingua, perché certo c'è
è
anche un frammento
non
in italiano.
Zanussi, questa
sì,
cosa.
No, ovviamente.
C'è un frammento del film recitato in italiano, buffissimo, uno dei più divertenti, che ovviamente col doppiaggio si perde completamente.
No, da vedere in lingua originale.
Sai, Armando, che abbiamo 40 secondi.
Sì, allora, chiudiamo con miglior colonna sonora. Il terzo candidato è This Is It di Michael Jackson, quindi riepiloghiamo: 10 inverni, Vinicio Capossela, The Wrestler, Bruce Springsteen, This Is It, Michael Jackson. Il vincitore è
This Is It
di Michael Jackson.
Che parte?
Che
sulle
parte,
parole di Arnaldo.
Sulle parole, intanto però, mentre parte.
Grazie a Matteo.
Sì, però intanto, mentre facciamolo partire, facciamolo intanto partire. Commentiamo.
Sì.
Partiamo noi, intanto Matteo, commentiamo.
Beh, giustamente, questo. Insomma, il re del pop, della musica,
e poi,
per vent'anni.
Il film, tu l'hai visto?
Il film l'ho visto, sì, è,
secondo me è un capolavoro.
È molto bello, è un docufilm, insomma, molto interessante, insomma, approfondisce molto la figura di Michael Jackson.
Grazie a Matteo, grazie a Arnaldo. Intanto continuiamo a chiacchierare.
E grazie
Michael
al subordinatore
Jackson.
Arnaldo.
Questa è proprio This Is It, la canzone che dà il titolo al film di Michael Jackson. E noi ovviamente ci risentiremo qua e là nel corso dell'estate a sorpresa, ma l'appuntamento è sempre per il martedì alle 11, il venerdì alle 19 e la domenica alle 21.
Aspetto Francesco
45.
Patrizzi in replica.
E domani sera tutti a Carsula alle 21, ingresso gratuito.
This is it. Here I stand, I'm the light of the world, I feel grand. This love I can feel.